È straordinario e commovente il modo nel quale il Signore Gesù ci accompagna mentre viviamo. Oggi Egli ci sta radunando nella compagnia dei discepoli che lo seguono in questa comunità parrocchiale della cattedrale. E i discepoli, cioè tutti noi, vediamo spuntare all'orizzonte un altro annunciatore. E forse vorremmo rivendicare solo a noi stessi il compito e la missione. E Gesù sta allargando il nostro cuore, ci fa guardare di più, ci fa guardare oltre. La missione più grande di quella che ciascuno di noi ha compiuto si allarga a nuove dimensioni. La missione cammina nel tempo e oggi nella comunità della cattedrale questa missione, la missione iniziata da Gesù e lanciata da Gesù, acquista il volto del nuovo parroco, di Don Danilo, che inizia, che ha già iniziato questa sua missione in questa comunità. È un nuovo dono nella trafila dei pastori di questa chiesa. Io ogni tanto sto sognando che in qualche parte della cattedrale vengano messi i nomi di tutti i parroci dal 1809 e magari anche di tutti i vescovi dal 1809, così uno li ha presente come una realtà viva che ha nutrito questo territorio, queste famiglie, questo ambiente. Osserviamo però che, seguendo proprio le letture di oggi, lo sguardo è più grande ancora, più ampio ancora, di scegliere, di indicare un altro, un solo altro, un solo responsabile. Lo spirito che nella prima lettura viene concesso a Mosè, abbiamo sentito, non è una sua esclusiva di Mosè soltanto, ma viene fuso sui 70, quindi non uno solo, per dire, noi il parroco soltanto, noi il sacerdote soltanto, ma i 70, i 70 che sono anche di più, molti di più, perché nella Pentecoste accade di più. Nella Pentecoste, 50 giorni dopo la resurrezione del Signore, accade realmente di più. Lo Spirito scende sui 120 riuniti nel Cenacolo e viene annunciato che i nostri figli e le nostre figlie diventeranno profeti. Cioè non c'è limite a questa missione, a questo compito. Noi tutti, chiamati qui dalla grazia del Signore, stiamo partecipando all'azione di Dio che nel mondo rinnova la vita, che edifica la sua presenza. Osservate, senza di noi questo luogo sarebbe deserto, senza di voi il posto che tu occupi sarebbe vuoto, senza la gente che oggi si raduna nelle chiese, Chioggia diventerebbe un deserto per il Signore, dovrebbe ancora scavare profondamente per suscitare nuovi profeti. Il Signore abita attraverso il suo popolo, il popolo di Dio e la sua guida. Noi siamo qui amati, noi siamo qui scelti, noi siamo qui desiderosi di riprendere il cammino. E non è scontato ricominciare a camminare, non è scontato neanche ogni mattina ritornare a vivere, desiderare di vivere. Non è scontato riprendere una giornata, riprendere un cammino. Ma io vi faccio a questo punto una domanda che per me è radicale. Che cosa fa di noi un popolo? Che cosa fa di noi un popolo di Dio? Che cosa fa di noi la sua Chiesa nel mondo? Che cosa ci costituisce come Chiesa? Che cosa fa di noi, fa di me, fa di ciascuno di noi, discepoli del Signore? Forse la fedeltà a una tradizione che ci viene tramandata. Siamo ricchi di una tradizione, accennavo prima, ricca di valore, una tradizione illuminata da presenze significative di preti, i parroci, ne facevamo un elenco l'altro giorno, degli ultimi, ma quelli che abbiamo dimenticato in passato, di preti, di suore. Ogni tanto vedo zampillare come il nome di una suora che è stata qui, che ha lavorato, di tanti laici, e anche questi vengono nominati oggi. Tra l'altro, mi veniva ricordato prima, sarebbe il compleanno di Sandro, quel giovane al quale è intitolato il nostro centro parrocchiale. Per dire, quanta gente, quante persone ci hanno preceduto. Questa tradizione, domandiamoci, ha ancora la forza di muoverci? Ha ancora la forza di farci vivere? La fedeltà a quello che abbiamo ricevuto da altri e che magari noi stessi anche abbiamo vissuto in passato, per dire nella nostra giovinezza, negli anni precedenti, questa fedeltà regge di fronte al logoramento del mondo e all'urto delle circostanze della vita, oppure ci troviamo improvvisamente afflosciati, stanchi, abbattuti? Allora forse potrebbe bastare una decisione di bontà. Dai, decidiamo tutti di essere buoni, di buona volontà. Basta un insieme di valori che accogliamo, un insieme di pensieri buoni, di buoni propositi, dai, slanciamoci, di buoni ideali, di prospettive di rinnovamento. Basta un nuovo progetto, adesso facciamo qualcosa di nuovo, di più bello, certo. Nuovi programmi pastorali, iniziative originali, più efficaci, più coinvolgenti, atti di bontà, di carità. Tutto questo potrà giungere a muovere il cuore, a convincerci ad essere cristiani, a compiere la missione cristiana. Basterà tutto questo a provocarci, a convincerci, a cambiare una vita, a cambiare la vita di ciascuno? Quello che accade nel cristianesimo, quello che accade con il cristianesimo, è un fenomeno assolutamente nuovo. È un fatto imprevedibile che appartiene a una nuova, radicale iniziativa di Dio. Tutto quello che ho detto finora non basta. È un grande patrimonio, una grande ricchezza, ma non basta muovere il cuore, non basta ad accendere la vita. Era buona, era docile, era fedele alle regole del suo popolo. La ragazza di Nazareth, di nome Maria, era fedelissima. Era una brava ebrea, una buona ebrea, una buona fanciulla ebrea. Ma l'annuncio dell'angelo fa cadere in lei e per lei una cosa imprevista, una cosa impossibile all'uomo. E Dio offre una vicinanza, una presenza inaudita che prende le sue viscere di giovane donna, la sua carne e il suo sangue, esalta la sua vita fino alla glorificazione dell'assunzione al cielo. Quell'avvenimento che è accaduto a lei ha cambiato tutto della sua vita, fino a portarla ad essere l'assunta in cielo alla fine. Che cosa accade poi nei due che pendono dalle labbra di Giovanni Battista, due discepoli, due pescatori che sono andati via al fiume Giordano a sentire questo profeta e, ascoltandolo dire ecco l'agnello, si muovono, Giovanni e Andrea, seguono quell'uomo nuovo, Gesù, e gli chiedono dove abita e stanno con lui tutto quel giorno e tutti i giorni della loro vita. Se non fosse accaduto quello, quell'istante, quello sguardo, quell'attenzione, quella mossa del cuore. Quello che è accaduto alla Samaritana al pozzo, era andata a mezzogiorno ad attingere acqua, e ha incontrato lui in quell'istante, in quel calore che c'era. Quello che è accaduto a Zaccheo salito sull'albero, e l'ha chiamato per nome Zaccheo, proprio lui in quell'istante, lui il ricco, il depravato, il mafioso. Quello che è accaduto alla donna che arriva ai suoi piedi a spargere il profumo, a consumare il profumo, a sprecare il profumo per lui. Una scossa, un turbamento, un cambiamento, una rivoluzione nella vita, un amore, un attaccamento, uno slancio che prende tutta la persona, corpo e anima, cuore e ragione, tempo e eternità. Così è accaduto a noi. Così accade ai cristiani che incontrano il Signore. Una cosa imprevedibile, un avvenimento non preventivato, un fatto che ci ha presi dentro un rapporto, dentro un amore, dentro una compagnia di amici, di fratelli che lo seguono, magari arrabattandosi tutti noi con i nostri limiti, con le nostre difficoltà, con le nostre remore, con le nostre pigrizie, magari anche persino con i nostri peccati, ma da Lui conquistati e riconquistati. Da chi andremo allora? Tu solo, diceva Pietro qualche domenica fa, tu solo hai parole di vita eterna. Tu sei il Cristo, tu sei il contenuto lo scopo, l'origine, l'amore della vita. Per questo, per te, con te, o Signore Gesù, possiamo perdere una mano o un piede, un occhio o un mucchio di denaro. Possiamo perdere il tempo della vita, gli onori, il successo, per guadagnare te. Guadagnando te ritroviamo la nostra anima, conquistiamo la nostra felicità, acquistiamo la nostra vita. Ed è quello che ci è accaduto. Se siamo qui, è quello che in qualche modo ci è accaduto, quello a cui possiamo essere ancora fedeli. Quello che mi è accaduto e continua ad accadere, mi è accaduto, potrei dire, sì, ma da in questi 78 anni di vita, in fondo anche da piccolino, per una grazia totale ricevuta, e poi in questi 54 anni di vita sacerdotale, in questi 51 anni di vita sempre in parrocchia, questi ultimi otto anni con voi, hanno costituito una ricchezza come l'oro purificato nel fuoco e ricondotto al suo pieno valore attraverso la corrispondenza e la non corrispondenza, le occasioni grandiose e quelle quotidiane di questa immensa e splendida cattedrale che ha offerto a tutti, a chi veniva occasionalmente, una volta nella vita, ogni giorno, a pregare attraverso. È accaduto questo attraverso la compagnia e la solitudine, attraverso la parola e il silenzio, le calli, le case, il corso, i parrocchiani, i cittadini, i collaboratori, i vicini, i lontani, gli amici, gli estranei, i bambini ricchi di semplicità e di affetto, gli anziani, i malati, gli adulti, le famiglie, il servizio di persone esperte, di persone semplici, la solidarietà degli altri sacerdoti e il sostegno del Vescovo attraverso le suore che hanno manifestato l'amore a Cristo accogliendo i semplici e i poveri e servendo la liturgia della Chiesa attraverso le occasioni clamorose, questa cattedrale, quante cose grandiose ha ospitato, e quelle semplici. Ecco, Cristo si è imposto alla nostra vita, si è imposto nella mia vita. Posso dire, mi ha attratto come il discepolo che egli amava, mi ha stretto al suo petto, e magari ha stretto al suo petto ciascuno di noi. Allora, a me posso dire, posso concludere dicendo, è accaduto, sta accadendo, come allo starez Giovanni nel racconto dell'Anticristo del grande scrittore e filosofo russo Solovyov. L'ho raccontato ancora qualche volta in questa assemblea. Dice così: un giovane uomo di 33 anni diventa il grande benefattore dell'umanità, diventa il suo pacificatore, sostituendo finalmente il maestro crocifisso di Nazareth. Non è Gesù di Nazareth che vale, è questo grande pacificatore che vale. Ora egli vuole riunire attorno a sé tutte le religioni e vuole unificare i cristiani divisi, i cristiani tormentati. In un grande concilio a Gerusalemme promette ai cattolici che restituirà loro il potere temporale e tutti i privilegi. Promette ai protestanti l'università della parola e del libro della Bibbia. I protestanti amano molto questo. Promette agli ortodossi un grande museo che raccolga tutte le loro tradizioni, come sono attaccati appunto gli ortodossi. Molti acclamano e si concedono al nuovo potere universale, si concedono al nuovo ordine mondiale. Allora, simile a un cero candido, si alzò in piedi lo starez Giovanni e rispose con dolcezza: grande sovrano, quello che noi abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso, Lui stesso e tutto ciò che viene da Lui, già che noi sappiamo che in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità. Ecco, cari fratelli e sorelle, Gesù e tutto quello che deriva da Lui, la vita e la Chiesa, questo è l'amore e il compito del cristiano, di me, di Don Danilo, di noi, di tutti. Vi ringrazio per la fedeltà a questo Cristo e a questa Chiesa. Vi auguro con tutto il cuore di continuare nella fedeltà a Cristo, nell'amore a Cristo e alla sua Chiesa.